In altre parole,
ci avviciniamo alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con il nostro ospite, il sociologo Carlo Bordoni, che ha insegnato in svariate università tra Napoli, Pisa, Firenze e Milano, ora alla Mercatorum di Roma. Tra le firme della lettura del Corriere della Sera, autore di numerosi saggi, l'ultimo, L'intimità pubblica alla ricerca della comunità perduta, edito da pochissimo dalla Nave di Teseo. E peraltro ricordo che quest'oggi il Corriere della Sera, in terza pagina, presenta e recensisce il libro e il lavoro grazie a Chiara Severgnini, Esporsi sempre l'intimità dell'era social. E insomma, buongiorno Carlo Bordoni, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie a voi e buon ascolto a tutti gli amici della Svizzera italiana.
Lunedì abbiamo iniziato il nostro ciclo di conversazioni partendo dall'insediamento in Italia del governo Draghi, del governo di Mario Draghi. E ieri il nuovo primo ministro italiano ha tenuto il primo atteso discorso programmatico al Senato per ottenerne la fiducia. Un discorso incentrato su alcune parole chiave: Italia, noi, pandemia, un discorso anche commosso di responsabilità. Ne abbiamo parlato ampiamente in rassegna stampa questa mattina. Mario Draghi ha messo in primo piano l'urgenza della vaccinazione per poi passare al concetto di immunità, che è un termine che è entrato nel linguaggio comune in questo anno di emergenza, anche perché l'immunità di gregge rappresenta probabilmente l'unica via per uscire dall'incubo del Covid-19, un antidoto a una sorta di individualismo indotto che ci permetterà di riallacciare i legami sociali, se non perduti, quantomeno interrotti. Ma prima di tutto, Carlo Bordoni, le andrebbe di commentare il discorso di ieri di Mario Draghi al Senato?
Sì, certo, è proprio stata una bella maratona e si è conclusa, come tutti sapranno, intorno alla mezzanotte. E ha visto la conferma appunto della fiducia del Senato al governo Draghi, che questa mattina poi andrà alla Camera. Ecco, volevo fare un paio di commenti riguardo proprio a questo discorso e soprattutto a quello che è successo dopo la votazione, perché abbiamo visto che ben 15 senatori dei 5 Stelle hanno votato contro, quindi si è realizzata quella che noi pensavamo proprio una sorta di spaccatura all'interno del movimento. E poi soprattutto sottolineare due aspetti fondamentali del discorso di Draghi, soprattutto quando ha promesso la riforma fiscale che manterrà la progressività delle aliquote e poi l'irreversibilità nell'adozione dell'euro, della moneta unica. È chiaro che questo andava contro quello che chiedeva Salvini una volta, perché Salvini chiedeva l'uscita dalla moneta unica e la flat tax. Invece adesso si è limitato a dichiarare, con una sorta di pace temporanea, l'Europa che vogliamo è quella del benessere. Ma soprattutto, come voi dicevate, è da porre l'attenzione proprio sul primo punto che Draghi ha menzionato, proprio il primo discorso che ha fatto nel suo programma ieri mattina, e cioè la lotta alla pandemia e la campagna di vaccinazione, perché in Italia questa campagna sta andando veramente a rilento. È l'immunità, no? Alla quale bisogna dare la precedenza assoluta. Proprio l'immunità, la questione centrale, ne va della vita, e direi proprio che la parola immunità è la parola chiave di questi giorni.
Ecco, una parola chiave, come è un termine appunto molto molto attuale, se ne parla ormai da tanto tempo, e ieri il discorso di Mario Draghi non ha fatto altro che sottolinearne la necessità e l'urgenza. Ma come nasce questo termine immunità?
Ma potrà sembrare veramente strano, ma ha la stessa origine di comunità. Viene infatti dalla parola latina munus, che significa dono, ma mentre comunità è cum munus, cioè col dono e quindi con un obbligo reciproco, l'immunità è il suo contrario, quindi senza obbligo. Si intende appunto liberati dall'obbligo, che poi è un obbligo che lega le persone, che impone un certo comportamento tra gli individui. C'è infatti l'immunità parlamentare che protegge dalle accuse e dalle chiamate in giudizio, e poi c'è quella che avete ricordato, cioè l'immunità di gregge che protegge dal contagio. Quindi il suo significato è duplice e non necessariamente è legato al campo sanitario. Per intenderci meglio, in passato l'immunità esonerava dal pagamento delle tasse o dalla servitù, quindi si potrebbe definire una sorta di privilegio, cioè un'eccezione dall'obbligo che invece riguarda in generale tutta la popolazione. E se guardiamo l'evoluzione del termine, troviamo che nella società moderna si è data più importanza ora all'immunità che non alla comunità, che imponeva invece una dipendenza reciproca. Ora, quindi, essere immuni significa esattamente essere liberi, essere autonomi, sganciati da ogni obbligo nei confronti degli altri. Si perde però in questo caso il senso di comunità.
È un po' il segno di questi tempi difficili, Carlo Bordoni, perché si va effettivamente verso una società dove scompaiono, comunque vengono posti sotto una luce piuttosto ombrosa i caratteri della comunità, della solidarietà, della condivisione e della compassione. Ma è veramente così, secondo lei?
Sì, il problema fondamentale è che tutto questo spostamento verso l'individualizzazione, verso appunto l'isolamento, è cominciato molto prima della pandemia. Se guardiamo al recente passato, diciamo 20-30 anni fa, non oltre, prima appunto dello scoppio della pandemia, notiamo che era già in atto una forma di immunizzazione sociale verso appunto l'individualismo. Ne parlava già Zygmunt Bauman, il sociologo polacco che è scomparso alcuni anni fa, proprio con la sua idea di società liquida, quindi una società che è spaesata, incerta, è incapace di mantenere dei legami solidi, ecco perché veniva chiamata liquida, ed è privata dei valori etici che garantivano la solidarietà, il rapporto, il legame tra le persone. Si tratta quindi di una tendenza, direi, generale, che trova la sua origine anche proprio nella globalizzazione e nel tentativo di salvaguardare il proprio interesse, aumentando l'egoismo, l'assenza appunto di condivisione, si perde l'idea stessa di comunità. La conseguenza è proprio l'isolamento delle persone e un cinismo, una incapacità di provare compassione. Ecco, io ho usato questo termine, però non nel senso attuale, cioè di provare pietà per gli altri, ma nel senso proprio, quello più antico di compassione, cioè di partecipazione. E quindi di responsabilità che tutti abbiamo nei confronti delle altre persone.
L'idea stessa di comunità, compassione, solidarietà, riuscire a condividere le proprie esperienze di vita con chi ci sta vicino. Io le faccio fare un salto mortale adesso, perché vorrei che lei commentasse la notizia che avevo segnalato 2 giorni fa in rassegna stampa, una notizia, che avevo ricavato da Avvenire, una notizia che, riguarda l'Inghilterra, la Gran Bretagna per la precisione, dove i disabili cognitivi sarebbero da non rianimare in caso di Covid. Una denuncia di una associazione ManCap, che racconta come le famiglie siano state allertate sul fatto che i loro congiunti, se infettati, congiunti evidentemente disabili cognitivi, sarebbero stati difficilmente sottoposti alla ventilazione perché considerati troppo fragili. Ora è evidente che le disabilità cognitive, seppure gravi, non siano delle condizioni fatali per evitare, nel caso di contagio da Covid-19, la non rianimazione. Allora, Carlo Bordoni, anche qui dove sta la compassione, la solidarietà, l'idea di comunità?
È sparita completamente. E sapere che si attuino decisioni del genere prese nei confronti non solo dei disabili cognitivi, ma anche delle persone anziane o di chiunque altro fa veramente orrore. Perché sono considerate vite di scarto, è il termine che usava lo stesso Bauman nei confronti di queste persone, mentre la vita ovviamente va sempre difesa. Si tratta dunque di una notizia veramente terribile che vorrei che non ci fosse stata, e purtroppo richiama alla memoria pratiche disumane che pensavamo appartenenti a un periodo doloroso della Seconda Guerra Mondiale, a ideologie razziste o violente. Certo, trasferite ai nostri giorni, azioni del genere non so come giudicarle, se non in maniera pessima, e situarle forse all'interno di questo lento processo di desocializzazione, cioè, come si diceva prima, di una perdita progressiva di umanità e di civiltà. E questa deriva si nota proprio nella tendenza, ormai diventata di uso comune, di parlare non più delle persone e della loro identità, del loro vissuto, del loro essere come veramente umani, ma di numeri. Si trasforma quindi la loro qualità individuale in una quantità misurabile, tanto più alta quanto si vuole stupire o attirare l'attenzione. Credo proprio che qui bisogna tornare a parlare dei nomi e delle storie delle persone e restituire loro la dignità di essere umani, ora celata e nascosta per un malinteso senso di privacy.
Un senso di privacy malinteso, sono argomenti
Certo.
davvero importanti questi, francamente è molto riduttivo potersene occupare in così pochi minuti in uno spazio così limitato come il nostro, però io la ringrazio Carlo Bordoni di aver affrontato questa questione con noi questa mattina. Noi ci ritroveremo domani per l'ultima chiacchierata di In altre parole, come sempre alle 8:18. Intanto grazie mille di essere stato con noi anche quest'oggi.
Grazie, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo domani mattina. Buongiorno.
Rete 2.